One Podcast.
Una vita senza ricerca non è una vita degna di essere vissuta.
Ci vuole coraggio a guardare la vita, secondo me, di questi tempi in modo molto profondo, come appunto fa la filosofia.
C'è una domanda più alta di che cos'è l'essere? No.
Per me l'essere è farmi un sacco di domande, arricchirmi, cercare di capire un po' più il senso di questo posto in cui sono.
Lei è Socrate, è lei, di nome, di fatto, scusa.
No. Per me un filosofo deve essere un amico.
Socrate era amato, adorato dai suoi allievi.
Sono i followers di oggi, no?
Esatto.
Seneca, Lucrezio, influencer assolutamente.
Questo è DJ Viral. Viral nel senso felice della parola. Io sono Watt.
E io sono Kendrick Lamarta. Insieme esploriamo la positività.
Quella bella.
Assieme a persone che colorano la storia contemporanea.
La cultura di adesso. Scopriamo alcuni dei personaggi più influenti e virali di ieri e di oggi, mentre ci immaginiamo come potremmo essere un giorno.
Please enter your password.
Creatività, arte e nuovi lavori.
Scuola, internet, culture, moda.
E tutto quello di cui
non possiamo ancora dirvi niente, ma
DJ Vaira.
Ti serve una frase mega filosofica da mettere senza alcun motivo sotto un post di Instagram?
Questa puntata ti servirà per tutta la vita social. Cioè, per parlare con filosofia serve un filosofo, e ne abbiamo trovati due.
Matteo Saudino, professore e divulgatore in arte Barba Sofia, e Martina Socrate, che di filosofico ha il suo cognome, ma anche una valanga di contenuti su TikTok per oltre 1 milione di followers.
Non è mica facile la filosofia, o forse sì, la risposta è dentro di noi.
Però è sbagliata.
E a volte possiamo pensare di trovarla anche sotto un post di Instagram.
DJ Viral, il talk.
Ladies and gentlemen, Martina Socrate e il prof Matteo Saudino in arte Barba Sofia.
Ciao
Barba
a tutti.
Sofia. La
ciao
pronuncia è giusta, Barba Sofia.
Barba Sofia.
Barba Sofia. Ragazzi, mi sono emozionatissimo. Cioè, qua si tratta di tornare alla scuola, anche la scuola che non abbiamo fatto, perché nella puntata di oggi volevamo parlare di filosofia. Allora abbiamo chiesto a Fabio Volo, un contatto dai piani altissimi della filosofia italiana, e quindi il prof Matteo Saudino. E poi, vabbè, parliamo di una creator famosissima in Italia che si chiama Socrate di cognome.
Proprio io.
Sì, sì. Partiamo. Sbrighiamo subito la storia del cognome.
Sì, allora è una domanda che mi viene fatta spessissimo, soprattutto anche a scuola. Appunto, io ho fatto proprio filosofia dal terzo anno. Uh-huh. E il terzo anno la prof di filosofia è stata la prima che ho avuto la prima ora, che ridere, e mi fa: ma questo cognome? E quindi io ho spiegato subito, e viene dal fatto che il mio trisnonno era trovatello, c'era orfano, e quindi hanno detto: ma cioè, questo non ha un nome e un cognome, almeno il cognome diamoglielo figo. E quindi hanno scelto Socrate, hanno scelto il più sbruffone forse.
Ah, l'hanno scelto
tutti.
Così
sì,
ah,
così.
Fantastico.
Beh, forse hanno scelto il filosofo simbolo della filosofia, perché alla fine quando uno pensa alla filosofia pensa a Socrate
o Platone.
Vero.
Sì. Ma d'altronde, quando pensiamo a Socrate pensiamo già indirettamente a Platone, perché il Socrate che conosciamo di fatto è il Socrate che ci ha raccontato Platone, il suo grande allievo.
Fantastico, che grande ripasso di filosofia che facciamo oggi. Aristotele, dove ce lo mettiamo, prof?
Ma sai che c'è questa veramente stranezza nella storia della filosofia? I greci hanno questo terzetto, no? Socrate maestro di Platone, Platone maestro di Aristotele, ma mentre Platone è nel solco di Socrate, anzi dedica tutta la sua filosofia a Socrate dicendo che nel continuatore, ebbene Aristotele rompe con Platone, nonostante ne riconosca chiaramente la maestosità, la grandezza, ma poi vuole proseguire lungo un proprio sentiero. Dunque questo terzetto maestro allievo ha poi una rottura, perché Aristotele rompe con Platone addirittura dicendo: guarda che il mondo delle idee che hai inventato, ma è inutile, non c'è soltanto la natura, rimaniamo nella natura.
Okay. Cioè, passaggio. È un po' il figlio che contraddice,
sì,
il genitore.
Sì,
in un certo
bravo,
senso.
bravo, c'è una sorta di ribellione, il figlio che contesta il padre.
Okay.
E la storia del pensiero spesso è caratterizzata, no, da allievi che vanno contro i maestri, e questo permette anche poi la crescita del pensiero, perché c'è una dialettica, no? Tesi, antitesi, tesi, antitesi, e dunque c'è fertilità.
Fare filosofia è un atto di ribellione, dice il prof sul suo canale YouTube. E beh, ci sta, è giusto.
Assolutamente. Innanzitutto contro un po' la mediocrità, direi, dell'esistenza, perché l'esistenza, se tu non l'affronti con un po' di spirito critico o con meraviglia e curiosità, portano a una apatia di fondo, una mediocrità. E pensare oggi è forse l'atto più coraggioso che noi possiamo portare avanti. Sapere audere, un motto dei latini recuperato da Kant, abbi il coraggio di pensare. Guarda che alla fine ti scopri un po' più libero. Ma tu non te ne accorgi, ma alla fine ti sei conquistato dei centimetri di libertà.
E poi che è anche un po' quello che dicono della Gen Z, no? Della generazione Z, no? È un po' che non pensano, che non hanno voglia di lavorare, che non fanno sacrifici. Difendila, difendi la tua generazione.
Allora, innanzitutto condivido quello che dice il professore, perché ci vuole coraggio a guardare la vita, secondo me, di questi tempi in modo molto profondo, come appunto fa la filosofia, perché spesso è più comodo magari rimanere in superficie, andare un po' con il flow e dire sì, lasciamo che le cose vadano come vanno, oppure comunque vivere in una routine senza mai romperla, mentre se ci si guarda dentro ci si dice la verità alla fine e si è appunto critici con se stessi. Si, come dire, si fa una sorta di propria filosofia di vita in cui ci si scopre tantissimo, secondo me.
Certo.
E non è semplice. Come diciamo rappresentante della generazione Z, allora, secondo me non è vero che siamo degli sdraiati.
Penso secondo nessuno.
Sono esatto. Luoghi comuni, veramente anche molto fastidiosi.
Esatto.
Fastidiosissimi.
Semplicemente, secondo me, abbiamo delle opportunità diverse rispetto a quelle che c'erano tot anni fa. Quindi magari prima c'era l'idea che per lavorare ci doveva spaccare per forza la schiena, o comunque fare dei lavori molto fisici. Adesso, per esempio, il mio lavoro, che è quello di creator digitale o comunque influencer, spesso viene visto come sì un hobby, ma non è un hobby, cioè ha tutte le responsabilità che conseguono. Io firmo dei contratti, ho tante responsabilità, ho tante date, tante scadenze,
tante ore di lavoro,
tante ore di lavoro, quindi è un lavoro a tutti gli effetti e bisognerebbe cercare di guardare comunque anche la nostra generazione non solamente con un occhio critico, ma come un ok, le cose sono cambiate, vediamo come si fa. Cioè anche interessarsi, non è che poi ovviamente mi immagino mio padre non potrebbe mai fare l'influencer, però comunque lui si interessa, mi chiede i miei punti di vista, cerca di vedere le cose con i miei occhi e di conseguenza capisce meglio.
Beh, però è una tendenza degli ultimi tempi, soprattutto in America, e quindi un po' di riflesso è quello che succederà probabilmente anche qui da noi, è che professori di filosofia presunti o veri poi si raccontano, utilizzano le piattaforme che si usano oggi, tipo TikTok, per fare filosofia. Cosa avrebbero detto i tre, la triade?
Socrate sarebbe stato su tutte le piattaforme probabilmente, perché avrebbe voluto convincere gli abitanti dell'Atene digitale della bontà delle sue idee, cioè avrebbe fatto delle piattaforme un luogo per ricercare la virtù. Comunque, tornando a quello che dicevate, c'è molta ignoranza, nel senso etimologico del termine. Le persone ignorano quanto lavoro c'è dietro la produzione digitale, le ore che ci sono dietro per caricare un video e ovviamente le ore di studio per realizzarlo, e dunque c'è anche quella fatica, ovviamente, che non viene a volte conosciuta e per questo viene frettolosamente giudicata.
Ma pensavo che forse all'epoca, poi non lo so che cosa dice la storia della filosofia, però fare il filosofo ai tempi di appunto, diciamo, quei tre che sono un po' la Dark Polo Gang della
bellissima
della filosofia, della storia della filosofia, cioè fare il filosofo era considerato un lavoro?
Ma fare il filosofo innanzitutto era considerato l'attività più nobile, più importante,
illuminata
e più illuminata. Avevano comunque un grande rispetto, erano rispettati. Poi era un mestiere pericoloso perché avevano anche molti nemici, molti avversari, dunque c'erano degli scontri filosofici che potevano anche finire, diciamo, male fisicamente. Ma il pregiudizio verso il filosofo come inutile c'era già all'epoca.
Ah, okay.
Talete, ma sei un po' un perditempo, un perdigiorno, la filosofia non ti porta a nulla da un punto di vista pratico concreto. E Talete riuscì a smentire tutto perché lui passava il tempo ad osservare il cielo, era tendenzialmente un matematico, un astronomo. Alle origini la filosofia si mescola con le discipline più, no, scientifiche, come noi poi le abbiamo considerate, e lui passa il tempo a osservare le stelle stelle diventa anche un grande conoscitore del tempo, della meteorologia. Prevede una stagione molto calda, cosa fa? Affitta e compra tutti i frantoi di Mileto, la stagione è calda, il raccolto di olive è molto abbondante e così i produttori di olive, per poter fare l'olio, dovettero andare da lui a scomprare o affittare i frantoi che lui aveva raccimolato, e lui gli rispose: lei della filosofia forse serve a qualcosa, cioè essere curiosi e passare il tempo a osservare le stelle, i venti, non è così inutile neanche da un punto di vista economico e pratico.
E poi quando uno studia la filosofia, pensa se, cioè la filosofia è una cosa al passato, cioè se la si vede sempre un po' al passato, cioè un po' come se negli ultimi 100 anni, bravo, generalizzo, non ci siano stati filosofi, come se oggi non si possa fare il filosofo, per esempio. Invece non credo che sia così.
Assolutamente. Allora c'è un
soprattutto
discorso.
Si evolve la filosofia, cambia.
Sì, si evolve. Oggi chiaramente viviamo nell'epoca della specializzazione in tutti i settori. Pertanto la filosofia c'è, ma è ultra specialistica. C'è la filosofia dell'etica, i grandi dibattiti, no? L'eutanasia, l'aborto,
okay,
la filosofia politica, la guerra, la pace, la filosofia del linguaggio, la filosofia della scienza o la filosofia anche del digitale. Si ragiona, no? Sempre più su queste nuove frontiere. Poi c'è un nuovo ramo che non è neanche più filosofia, sono le neuroscienze, che sono nate poi dalla medicina e dalla filosofia e camminano autonomamente. Quando noi però pensiamo ai grandi filosofi, è chiaro che abbiamo di fronte dei giganti tali che un po' tutti i pensatori spariscono. Mi permetto di dire, forse vale anche per i grandi scultori, pittori, pensato, i grandi romanzieri. A volte cominci a dire, però Tiziano, non so, Raffaello, vedendo anche più vicino a noi, Van Gogh, Picasso, Dostoevsky, invece no, la letteratura va avanti adesso, la pittura, la scultura va avanti adesso e va avanti la filosofia.
Però forse questo c'entra con un tema che spesso ci capita di affrontare nella contemporaneità con artisti o creator, e cioè che oggi in tutti i settori sembra essere molto più complicato diventare delle leggende, no? Diventare delle star è riduttivo, perché star ti dà l'idea di essere una cosa momentanea, no? Star di TikTok, star della musica, eccetera. È così difficile oggi diventare leggende. Socrate.
Secondo me sì, perché ci sono tantissime possibilità, cioè mi viene in mente ai tempi magari di Socrate e Platone non tutti potevano essere istruiti e fare i ragionamenti magari che facevano loro. Adesso invece mi riferisco a TikTok, Instagram, chiunque può scaricarla, quindi di conseguenza c'è tantissimo ricambio. E una cosa bella, che è controproducente però per chi ci lavora, perché appunto c'è una competizione enorme, è che chiunque può farlo, chiunque può approcciarsi, chiunque ha una possibilità. Quindi per questo è difficile affermarsi, cioè devi sempre essere un passo avanti.
Ma difficile
me.
O impossibile? Cioè escludiamo?
No, impossibile no, secondo me. Cioè io, vabbè.
Io sento il profumo di impossibilità invece, prof, in questo periodo.
Guarda, è molto difficile, quell'essere talmente difficile che fa sì che uno possa quasi dire impossibilità. Però degli spazi ci sono, e questo, siamo in radio e voi vi occupate tendenzialmente di musica, è chiaro, comincio a pensare, non so, Pink Floyd e Zeppelin, punto, andiamo a capo, sono riproducibili? Probabilmente no. Lì si è toccato un po' il massimo, un po' come Michelangelo, certo, si è toccato il massimo. Dopodiché ci si possono chiaramente poi ritagliare degli spazi con magari delle capacità di contaminazione, no? Spesso vediamo tanti cantanti, diciamo, guarda, c'è del David Bowie in questo, ad esempio, no? Perché ci sono quelle megastar che hanno segnato ovviamente l'arte, la letteratura, sì, la pittura, la filosofia, gli architetti, no? Gli archistar,
certo,
no? E poi c'è qualcuno che contaminando riesce a mettere insieme tanti pezzi, a creare delle influenze reciproche e magari poi produce qualcosa di nuovo. Però la novità oggi, la novità eccezionale, diciamo la grande frattura, è oggettivamente più difficile da realizzare. Si realizzerà probabilmente, però ancora nel campo che oggi è dominante, tecnologie e scienze. Ci saranno dei grandi nuovi scienziati, delle grandi nuove rivoluzioni tecnologiche. Dal punto di vista artistico, musicale, probabilmente filosofico, anche politico, sarà difficile inventare.
Beh, perché poi filosofia politica. musica, certo, è un po' la stessa cosa, no? Con due colori diversi. Ma
i grandi temi di oggi, ripeto, della pace, della guerra, della democrazia, dei diritti e libertà, sono trattati dalla notte dei tempi, da Platone, la Repubblica, sino ad arrivare a Kant, la pace perpetua, o anche autore del Novecento, il discorso della libertà, non so, di un Sartre, di Simone de Beauvoir. Cioè, i grandi filosofi hanno trattato i grandi temi, anche le grandi filosofi, pensiamo a Hannah Arendt, il tema della banalità del male, il totalitarismo, come la vita attiva, no? La democrazia che può ammalarsi poi di noia, di abitudine, tutti questi temi ritornano
ciclicamente,
sì. E se arrivano anche sui social, ben venga, perché tanto non tutti i ragazzi e le ragazze andranno all'università a fare filosofia, non tutti la fanno al liceo, perché ricordiamoci, certo, che è solo una materia liceale. Vero. E uno studente su due, comunque, e il 48% degli italiani fa il liceo, vuol dire che il 52% è tra i suoi tecnici e professionali. Quei ragazzi magari si imbattono su una creazione da Instagram, TikTok, YouTube di stampo filosofico, e da lì parte magari la voglia di conoscere e di fare un upgrade, no? Certo. Allora poi ti vai a leggere un libro divulgativo, io mi occupo di questo, poi magari vai a leggerti direttamente il libro del filosofo. Quello è un percorso da autodidatta che ti arricchisce tanto.
Allora, ho provato questa esperienza, io memoria zero, infatti quando il professore parla mi chiedo: ma dove le metti tutte queste informazioni? Cioè, sono tutte là dentro.
Ma come soprattutto fai? Come fanno a rimanere lì per così tanto tempo? Perché non è che l'hai imparato stamattina.
Esatto. Allora, ho letto un libro di cui non mi ricordo, cioè non mi ricordo il nome, però penso sia stato, adesso dico Seneca, vabbè, ci teniamo per buona Seneca.
Ci può stare.
Che era qualcosa sulla felicità. Ora cerco su Google il titolo. Giusto, ma la cosa pazzesca è che diceva cose che insomma sono terribilmente attuali. Adesso vado a cercare, intanto passo la parola al prof e io cerco il titolo.
Io ho una domanda per il professore. Quando si parla di filosofia, per chi non la fa, penso ovviamente a quello che ha imparato a scuola. Quindi a me viene in mente per esempio Giordano Bruno, che è un filosofo che ha dovuto dare la sua vita per il suo pensiero, in un certo senso.
Certo.
Non vorrei sbagliare.
Assolutamente.
Beh, anche questo che ho letto io, zio, credo che sia Seneca.
Allora, no. Socrate, Seneca e Giordano Bruno, tre filosofi che muoiono. Partiamo, muoiono in un contesto filosofico politico, non muoiono di morte naturale, perché fino a prova contraria gli immortali non esistono. Ok.
E la mia domanda è: visto che comunque la filosofia si evolve ed è comunque sempre attuale, anche se parte da temi che magari sono nati nel passato, adesso che vive anche su delle piattaforme che sono accessibili a tutti e più libere, come TikTok, YouTube, Instagram, la filosofia è più libera rispetto a prima?
Mamma mia, fai una domanda veramente da $1 milioni e servirebbe una serie di puntate di podcast.
Speriamo di vincere.
Ti dico, d'accordo, la filosofia, come ha ricordato un filosofo italiano molto importante, da poco scomparso, che è Emanuele Severino, è la disciplina che nasce già grande. Tutte le discipline sono diventate grandi, le discipline tecniche scientifiche è evidente, ma anche le discipline artistiche sono cresciute nelle capacità tecniche e nella anche voglia di rappresentare delle cose sempre più elevate. La filosofia no. La filosofia è nata con la domanda sul senso della vita, il senso del cosmo, e addirittura con Platone e Aristotele che cos'è l'essere, la famosa ontologia. C'è una domanda più alta di che cos'è l'essere? No. Noi oggi ancora, quando facciamo filosofia, ci poniamo la stessa domanda di migliaia di anni fa. Vuol dire che è nata adulta. Una disciplina che è nata adulta oggi continua a essere forte, presente, grande e matura. Più libera, oggi c'è una maggiore libertà, sicuramente, però c'è anche un problema grande, che c'è la banalizzazione, nel senso che viviamo poi in un contesto social dove tutto è un po' più rapido, dove tutto è anche un po' più commerciale, e allora ovviamente in un contesto così, chissà i Giordano Bruno, i Socrate come si sarebbero comunque trovati. Ovviamente Giordano Bruno sarebbe uno che avrebbe talmente criticato i social che lo avrebbero espulso dai social.
Sì, l'avrebbero bannato.
O magari sarebbe stato amatissimo proprio perché li criticava tanto.
Sì, esatto.
E aveva una schiera di persone che dicevano sì, hai ragione.
Con i post censurati, esatto. Sospeso per un mese da TikTok.
Esatto.
I follower di Giordano Bruno.
Bellissimo.
Comunque non so se l'hanno mai fatto. Un film Netflix così sarebbe epico, no?
Già, da pensarci veramente. C'è un bel film con un grande attore, che è Gianmaria Volonté, che interpreta Giordano Bruno, un film degli anni 70, e ci racconta un Bruno effettivamente extra large, un Bruno campione di mnemotecnica, un Bruno che fa la bella vita, un Bruno bevitore, un Bruno che è veramente ultra naturalista, mago, e sarebbe un personaggio oggi su cui ritornare anche con una serie TV
sarebbe
aggiornata,
certo.
Chiaramente gli anni 70 avevano dei canoni che oggi magari
certo,
i ragazzi
diversi,
non
certo.
riescono a...
Beh, aiuterebbero anche, cioè una serie TV penso aiuterebbe a raccontare la filosofia come riesce a farlo con la storia, credo.
Secondo me sì, ma magari Martina Socrate ci può dire qualcosa.
Matti, che dici? Proviamo a rispondere alla domanda 2022, siamo nel 2022.
Sì.
Che cos'è l'essere? Proviamo a rispondere noi.
Cioè,
arriviamo
raga.
Noi pupazzi, arrivo io con così.
Allora,
che cos'è l'essere?
Secondo me, cioè per me, io parlo da ragazza di 23 anni con la sua esperienza, per me l'essere è farsi un sacco di domande. Cioè io di base sono molto curiosa, quindi per ogni cosa che mi succede mi faccio delle domande, o comunque ho a disposizione internet fortunatamente, quindi cerco sempre le risposte anche a domande, non lo so, un po' stupide, tipo di cosa ha fatto il tofu
okay.
o cose così. Quindi per me l'essere è farmi un sacco di domande, arricchirmi e cercare di guardare il mondo con occhi un po' più consapevoli di occhi un po' più consapevoli. Cioè io voglio sapere che cosa mi circonda per cercare di capire un po' più il senso di questo posto in cui sono. Cioè, secondo me, io sono molto, come dire, spirituale. Io penso che comunque questo pianeta sia come una scuola e mi sento proprio eterna studentessa in questa scuola, perché ogni giorno imparo un sacco di cose che, cioè, può essere anche un'esperienza, non io che cerco su internet. Cioè io ogni giorno imparo cose e mi piace tantissimo. Quindi secondo me le anime che vengono su questo pianeta vengono per imparare tantissime cose. Cioè io la vedo così.
Poi comunque lei è Socrate.
E lei,
di nome, di fatto, scusa.
No,
cioè,
infatti c'è questa
tu ti
frase...
sei preparata veramente bene. Cioè, quando tu hai capito il cognome che avevi, hai cominciato a dire: ma adesso
dici,
io
voglio...
sono io.
Sì, perché tutto quello che stai dicendo è comunque contenuto
nel pensiero
famoso, nel famoso conosci te stesso, che è il motto socratico che Socrate prende dall'oracolo di Delfi. Uh-huh. Quando ti presentavi l'oracolo di Delfi, Delfi 70-80 km a nord di Atene, ti presentavi l'oracolo e la Pizia, il sacerdote di turno, ti rispondeva: conosci te stesso. Tu potevi dire: ma potevo risparmiarmi 70-80 chilometri se la risposta era dentro di me. Però cosa voleva dire tutto ciò? Che veramente la risposta sul senso dell'essere, della vita, sono dentro di noi. Che tra l'altro questa è una conoscenza anche orientale, non è che un parto originale dei greci. Questa è una conoscenza antichissima, arcaica, probabilmente già orientale, da Zarathustra, Lao Tse, cioè i grandi anche predicatori, profeti orientali, ed è arrivata poi in Grecia. E Socrate a questo momento, il Socrate platonico, di fare del conosci te stesso un po' il marchio di fabbrica di un pensiero che è intramontabile. Se ci sarà l'uomo, io ho dei dubbi, tra 200, 300, 400 anni.
Beh, no, dai, abbiamo capito, abbiamo imparato.
Ma il problema c'è la questione ambientale, quella è veramente grossa, perché potrebbero esserci proprio le condizioni di vita per l'essere umano. Il socratismo, conosci te stesso, sarà sempre attuale, cioè Socrate non passerà mai di moda, perché la domanda è proprio fondamentale. Qual è il senso? Meraviglia, stupore, ti ripieghi, ti conosci, cioè ti interroghi. Quello diceva prima Martina, è centrale. Cioè il problema oggi, come sempre, la filosofia non è la risposta, ma la domanda. Fino a quando tu ti fai delle domande, ha un senso attraversare la vita. Quando tu smetti di fare domande, non è più vivere, ma è sopravvivere.
Ok, wow.
Ma
wow.
Se Martina Socrate è Socrate,
è lei.
Il professore, che filosofo è?
È più in alto di Socrate.
No, a che filosofo si sente più vicino?
No, allora se che, ok. Spinoza, io sono profondamente spinoziano. Se mi dovessi giocare un filosofo, ti dico Spinoza, okay. Questo suo famoso motto, se vi ricordate ve lo rispolvero io: Deus sive natura, Dio o natura. Cioè Spinoza è un lapsus freudiano, perché è molto simile a Bruno, anche se poi ci sono delle differenze. Secondo Spinoza tutto l'universo, tutto, nulla escluso, è un'unica sostanza che lui fa coincidere con Dio, che è in costante naturale divenire. Noi siamo delle piccole parti, cioè dei modi, degli attributi di quest'unica sostanza, e dunque mai nulla si crea, nulla si distrugge, tutto è costantemente in evoluzione all'interno della sostanza. A me piace piace molto questa prospettiva
di Spinoza. Quindi Seneca, di cui ho letto il libro, non se ne incura nessuno.
No, ma la Seneca è un gigante.
Ah, okay. No.
Tu ti puoi il essere libro era, Seneca.
Io faccio Seneca, l'arte di essere felici e vivere a lungo. Banale, cioè un po' come quelli che dicono sì, il mio scrittore preferito è Bukowski.
Bella anche questa, povera. No, perché ci sono effetti quegli autori che uno cita perché
per fare
fa un po'
figo,
po
ma poi in realtà
è perché vanno forti su Instagram.
No, nelle caption.
Le caption, esatto. Seneca, sì, Seneca
si può trasformare una frase da Facebook, sono boomer, vedete.
Seneca poteva essere un influencer magari.
Sì, Seneca, Lucrezio, influencer assolutamente. Seneca di radice stoica.
Cerco subito citazioni famose.
Bravo.
Lucrezio.
E Lucrezio un epicureo. E dunque gli epicurei, gli stoici, occupandosi prevalentemente di etica, in realtà gli stoici anche di logica, di ragionamento, occupandosi prevalentemente di etica, oggi sono facilmente trasportabili in una storia di Instagram o su TikTok. Io ho fatto qualche video su TikTok con mio figlio Dedalo, in cui recitiamo, no,
non so
alcune
se sottolineiamo il nome del figlio
bellissimo
Dedalo.
Sì, lascia una scelta,
cioè, del citazionismo ovunque,
citazionismo comunque. Noi abbiamo tre figli, Sofia la prima proprio in onore,
ovvio, direi,
la conoscenza, poi Dedalo l'ha scelto la mia compagna e l'ultima Atena, questa
bellissimo.
Dea guerriera.
Atena, certo.
E poi abbiamo fatto qualche video di frasi filosofiche, effettivamente ci sono quei filosofi che si prestano particolarmente, Schopenhauer un altro, no? La frase di Schopenhauer ti colpisce, la pubblichi su TikTok,
se fa sensazionalismo.
Assolutamente.
L'uomo può salvarsi solo attraverso la conoscenza delle cose e non attribuendo ad interventi divini ciò che non riesce a capire. Lucrezio,
bellissimo questo.
Capito il Lucrezio?
Perché Lucrezio è un empirista, come era già Epicuro, cioè noi le cose le conosciamo empiricamente. Quando non riusciamo a conoscerle realmente, perché i nostri sensi e il nostro poi ragionamento su quello che ci dà i sensi non è adeguato, allora ci rifugiamo nel divino. E dunque c'è una prima forte critica alla spiegazione divina dei fatti naturali del mondo, e questo costa tanti problemi già Epicuro, infatti fonda la sua scuola del giardino, ricorda la scuola mitica del giardino fuori da Atene, l'amicizia, le piccole cose, perché comunque era abbastanza scomodo quello che diceva, e crea dei problemi a Lucrezio, tant'è che Lucrezio a un certo punto, quando scrive il suo De Rerum Natura, lo scriverà diciamo sotto l'influenza quasi di una pozione magica, cioè lui per salvarsi dice ma io ho scritto queste cose ma forse non ero pieno.
Ah, così si giustifica.
Sì, per salvarsi la pelle,
bellissimo.
Sì, no, più che altro sento anche molto ateismo in Lucrezio, questa frase che ho qua di fronte è: la natura dell'anima non vive se non ha un corpo.
Epicuro, Lucrezio, allora Democrito, Epicuro e Lucrezio sono forse i tre filosofi atei del mondo greco-romano. Poi per loro ateismo è una parola forse troppo forte, perché pensano che gli dèi, Lucrezio e Epicuro in modo particolare, Epicuro e Lucrezio in ordine cronologico, vivano in tramondi, cioè tra i mondi, in sfere perfette, e non si occupano delle vicende umane. Però se ci pensate, degli dèi che non si occupano delle cose umane, a cosa servono? A nulla. E dunque sono atei de facto. Okay. Non dal punto di vista teorico, perché dicono ci sono, ma degli dèi che non intervengono mai nel nostro vivere, a un certo punto non servono a nulla.
Voglio studiare filosofia di nuovo.
Ma no, ma penso che la filosofia, dico una banalità, è proprio sempre, cioè non è soltanto nel mondo
scolastico. Ma vorrei sapere, cioè ritornare a sapere le cose. Il professore mi ha fatto l'errore in questa stanza di dire ti ricordi.
No, non l'ha visto il professore fuori, c'è scritto non ci ricordiamo niente.
E mi piacerebbe invece ricordarmi.
Andiamo al liceo del prof.
Sono online io. Ce ne sono le playlist: Epicuro, Democrito, Spinoza, Giordano Bruno, Nietzsche.
Okay.
Certo,
le guardo la
scheda. Adesso si può fare la doppia laurea, chissà se si può fare anche il doppio liceo, no? Fai un po', vero? No,
soprattutto però magari sì, doppia laurea in filosofia.
Poi la mattina scientifico e il pomeriggio classico. Qualche giorno fa, prof, Fa, abbiamo conosciuto uno youtuber, si chiama Progetto Happiness, per stare un po' nel mondo Lucrezio e nel mondo anche di religione e spiritualità. Lui ha fatto un viaggio in Corea e ci ha raccontato che i cinesi vanno in Corea del Nord per rivivere un po' le atmosfere del passato, perché è un paese talmente
fermo
a tanti anni fa, non hanno internet, non hanno la religione, cioè la loro religione sono i tre leader, e quindi è un po' lucreziano questo pensiero, no? Cioè forse la nuova Grecia per assurdo è lì.
No, allora sorrido perché chiaramente è un'autarchia, una dittatura in cui noi chiaramente non vorremmo vivere, però prendiamola come provocazione. È talmente un mondo in cui il tempo scorre più lentamente, siamo perdere il culto del capo, la dittatura, perché effettivamente per noi è invivibile. Però il fatto che il tempo scorra più lentamente ci darebbe, perché non ci siamo andati, l'occasione per rallentare e riflettere. In questo c'è Lucrezio, c'è Epicuro, perché secondo Lucrezio e Epicuro bisogna vivere lentamente, perché nella lentezza c'è il valore delle piccole cose, e per Lucrezio e Epicuro le piccole cose sono le più grandi, perché sono stabili. Il rifiuto della gloria, del potere, del successo da parte di Epicuro e di Lucrezio non è per vantarsi, fare i fighetti, come dicevo prima, ma perché sono passeggere e portano tensioni, quelle dimensioni di gloria, di potere, di denaro. Non dicono che la povertà faccia la felicità, ma dicono che il denaro e il potere non fanno la felicità, due cose diverse. E poiché non fanno la felicità, ecco qual è la dimensione: l'amicizia, la lentezza, il valore delle piccole cose. Epicuro nel suo giardino passavano il tempo a coltivare le olive, l'uva, facevano il vino, il miele, in quel tipo di vita, che ormai è una sua bucolica agreste, c'è il segreto del dio.
Ma nel 2022 non è un po' utopia tutto questo? Sì. Che dici Marti? Che dici Socrate? Ti chiamo Socrate oggi.
Allora, c'è una cosa che vorrei cambiare di me tra le tante, però, che mi viene in mente adesso, ed è il fatto che io non riesco mai ad annoiarmi, e questo c'entra molto con quello che si diceva prima, cioè nella noia trovi un po' il modo di fermarti un attimo e di dilatare il tempo, perché quando ti annoi non passa mai il tempo. Invece io non riesco mai ad annoiarmi, cioè ho sempre qualcosa da fare, quando non ce l'ho lo trovo pur di non annoiarmi, e vorrei un po' abituarmi a trovare dei momenti di noia in cui riesco a riflettere in maniera più lenta e senza distrazioni, no? Cioè mi viene in mente, per esempio, quando ero piccola mi annoiavo perché non c'erano tablet, non c'erano telefoni. Io sono nata, no, telefoni c'erano ma io non ce l'avevo, sono nata nel 98, quindi metti, quando avevo 7-8 anni non c'era niente di tutto questo, c'era la TV, e quando mi annoiavo io trovavo lo stimolo per disegnare, per andare in giardino a cogliere fiori, per non lo so, giocare con le bambole.
Beh, la noia
cose.
È un terreno di creatività molto,
esatto,
spesso,
se
no?
Ti annoi, secondo me riesci ad essere creativo. Se non ti annoi, è come se ti si tappassero, non lo so, le sinapsi in un certo senso, e non riesci a fare certi ragionamenti.
Però per arrivare
nel suo caso, un certo tipo di noia è stato quello che poi a lei ha lanciato quello che è il suo lavoro.
È la quarantena.
Sì, è lì. Come te, tantissimi altri creator sono esplosi nel massimo.
Anche il mio canale alla fine è esploso.
Certo.
Tanto confermo che, ripeto, Martina è filosofo. Non so se sapeva a quale filosofo stesse facendo riferimento, però sia Blaise Pascal, il filosofo giansenista, il grande calcolo della probabilità, il genio della matematica, e poi una crisi esistenziale religiosa, sia Søren Kierkegaard, il filosofo dell'esistenzialismo danese, esaltano la noia in modo diverso. Ma la noia per Pascal è ciò che mette in crisi la questa vita del divertissement, la vita in cui tu devi assolutamente riempire ogni momento, e dunque divertissement, stordimento di sé, per non pensare in profondità. E dice, cos'è che ti manda effettivamente in crisi? La noia. Quando ti annoi, il divertissement, che può essere tutte le sere devo andare a fare l'aperitivo in quel locale in Milano, basta. A un certo punto dice, ma io mi sto annoiando. La noia fa cadere la maschera a quel ciclo un po', diciamo così, vizioso. E Søren Kierkegaard ti dice, la noia è quello che ti fa capire a un certo punto che la vita che stai facendo non ti piace più, e pertanto vai nella condizione di cambiarla. E lui fa, Søren Kierkegaard alla fine è un uomo profondamente religioso, così come anche Pascal, e Kierkegaard dirà, e la vita del Don Giovanni, del Casanova, a un certo punto è talmente ripetitiva che ti annoi. A quella noia scatterà poi una voglia di costruire un progetto diverso, e parlerà del famoso marito, che per Kierkegaard vuol dire prendere un progetto e portarlo avanti. Ma non c'è progetto se non c'è prima la noia. Questo, se ci pensate,
questo è bellissimo.
Forse avremmo bisogno in questo periodo storico anche, non so se grazie per colpa dei social, dove devi essere sempre dappertutto, avere un'opinione su tutto, fare tantissime cose, essere sempre super impegnato, avremmo bisogno di un Pascal che fa un po' il contro social, che ci dice: ragazzi, annoiatevi.
Ma oggi più che altro c'è anche l'illusione che potresti non annoiarti mai perché stai scrollando su Instagram. In realtà ti stai annoiando, ma forse non riconosci la noia.
Non hai l'autoconsapevolezza. Poi purtroppo anch'io a volte vorrei annoiarmi, perché quando sei poi nella fase di creatività, come lo è Martina, tantissimo, lei, come lo sono anch'io, a volte siamo talmente presi da tutta una serie di impegni che poi questo lavoro comporta, che non abbiamo il tempo per annoiarci, lo vorremmo.
Esatto.
È vero,
serve, cioè, certo. Serve proprio.
Cioè, per te più che altro il luogo della noia è intanto fuori dallo smartphone, poi
sì.
Alla fine, no?
Sì. Cioè, io sono sempre stata creativa, ho sempre fatto video, e quando andavo al liceo trovavo le idee mentre stavo studiando. Cioè, è folle questa roba qua, perché dici: stai studiando, dovresti avere il cervello impegnato su qualcos'altro. Eppure questa cosa qua mi stimolava in qualche modo, magari perché c'erano dei momenti morti, eccetera, e mi veniva l'idea geniale. Oppure mi vengono le idee mentre...
Comunque parla proprio da filosofa, eh.
Sì, ma
l'idea geniale, proprio filosofa.
Oppure... Porta bene il suo cognome.
Certo.
Meno male, è una responsabilità.
Sì.
Oppure mi vengono quando mi alleno, perché quando mi alleno vado un po' in trance. E quindi effettivamente, cioè, sono staccata da qualsiasi tipo di stimolo. Io sono solo concentrata sul mio fisico, che è un po' quello che insegna la meditazione, e in quel momento mi arriva quella scossa che è un'idea per un video. Cioè, sembra una cavolata, però guarda che, cioè, io mi ritaglio apposta dei momenti del genere perché ho bisogno per lavorare.
Infatti adesso
quanto Socrate sta recandosi a casa di Agatone, ce lo racconta Platone nel Simposio, e sta per iniziare questa grande festa, anzi la festa è già iniziata a casa di Agatone, ma arrivano anche Aristodemo e Socrate, arrivano un po' in ritardo, e Socrate non arriva solo un po' in ritardo, ma tanto in ritardo, perché mentre sta camminando verso casa di Agatone, no, si ferma a guardare, sbaglia strada, finisce nella casa del vicino, è arrivato a casa del vicino, continua a guardare e a pensare, e Aristodemo arriva a casa, ma dov'è Socrate? Lo guardano dall'alto, la casa di Agatone un po' più in alto, parte alta di Atene, e lo vedono là sotto ancora. Ma lo sapete come è fatto, comincia a camminare, poi avvolto nei suoi pensieri è rimasto indietro, vedi.
Ma questi aneddoti dove si trovano?
Se leggi l'opera di Platone, Platone racconta tante cose di Socrate.
Però adesso se leggi, ultimamente c'era questo articolo che ha girato tanto, no? C'è stata una ripresa della vendita dei libri, ma è in questo TikTok con gli hashtag BookTok, eccetera, ha fatto sicuramente un grande lancio, però non li leggiamo.
Io ti dico, c'è anche un modo, io oltre a fare video mi piace anche scrivere.
Certo.
E ho già scritto un paio di libri divulgativi di filosofia. Sono La filosofia non ha barba e Ribellarsi con filosofia.
La filosofia non ha barba è pazzesca.
Sì, la prima, no, devo dire che l'editore Vallardi ha avuto questa idea molto bella. La filosofia non ha barba, proprio partire dal fatto che io ho la barba e che la racconto in maniera abbastanza.
Che comunque il filosofo deve avere un po' la barba, è proprio il cliché.
Sì,
no?
Almeno nel Settecento ci sono un po' di sbarbatelli, poi nell'Ottocento ritorno.
Ma almeno un pizzetto.
Devo dire che vanno molto bene questi libri. Perché? Perché dipende come li racconti. C'è anche bisogno oggi di un racconto, ma più fresco. Ma nel dire questo non voglio né banalizzare né accusare i tempi più frivoli, però effettivamente i ragazzi di oggi, che sanno fare tante cose in più rispetto al passato, ma ne sanno fare anche di altri meno, di diverse, hanno bisogno di una narrazione un po' più fresca, perché se la lingua è una lingua proprio del passato, non si immergono nella lettura.
Chiaro.
Ad esempio, io il modo che ho raccontare, provo a raccontare aneddoti come quelli appunto che ti raccontavo prima, per poi portarli dentro il pensiero, così tu cominci a costruire un contesto. Ti racconto com'era la scuola del giardino di Epicuro, allora provo a farli immergere in questa scuola e poi arrivo a presentare il pensiero, perché se tu parti con il trattato Il trattato lo leggono alcuni, giustamente, gli studiosi, certo, addetti ai lavori, però l'obiettivo di un divulgatore, di un creator, diciamo, divulgativo, non è quello di lavorare per gli addetti.
No, certo, raccontarsi a chi non è esperto, assolutamente. Anche se poi lì c'è un po' il rischio di banalizzarla troppo, perché un conto che a farlo c'è un prof di filosofia, è un conto che poi magari diventa virale la frase,
bravo,
copia incollata da Google, la metti su TikTok, e viviamo anche nell'epoca in cui è molto facile che magari un creator, magari anche un po' perché è bello, perché è simpatico, sì, ecco, questo non è un po' un rischio per la filosofia? Cioè non rischiamo di frammentarla talmente tanto da...
Più che altro ci sono tanti aspetti che distraggono dalla filosofia, cioè magari dici che non so, un contenuto anche della filosofia, ma funziona perché chi lo racconta è particolarmente esteticamente piacente, e quindi si rischia un po', ci sono tante distrazioni, rischiano di distrarre dal pensiero.
Andate proprio a toccare anche qua un tema fondamentale, che è il rapporto tra la divulgazione e poi la scienza. Il divulgatore deve prendere dei contenuti scientifici, il divulgatore di storia e filosofia o di scienze, no? Adesso parliamo di questo, e poi deve mediarlo in mantenendo correttezza, qualità e ovviamente piacevolezza nella narrazione. E in storia abbiamo, come non so, Barbero, i cui video,
certo,
no, spopolano le quellezze, e sono video non di 5 minuti,
un'ora e mezza,
forse essere video dalla mezz'ora,
certo,
all'ora e mezza, due ore, perché il pubblico alla fine riconosce la qualità, non si è creator. Lei ha cominciato in pandemia, racconta, ma se va avanti negli anni è perché c'è qualità, altrimenti ti abbandonano.
Assolutamente.
Io ho
diversi
formati, ho i 5 minuti di ripasso, i 20 minuti e un'ora. Io delle persone mi scrivono: sto diplomandomi, che sono studente lavoratore, seguo le tue lezioni, mi preparo per gli esami universitari. Loro sanno a un certo punto dove andare, perché se tu ti prepari per gli esami con un TikToker, un Instagrammer, un YouTuber scarso, arrivi agli esami e non li passi.
Cioè,
a un certo punto loro sanno distinguere quello che, diciamo, un po' fumo o dove c'è anche un po' di arrosto.
Poi magari anche la natura stessa, il tempo, no? Che...
Il tempo fa, cioè, seleziona.
La selezione, certo.
Però no, diciamo che l'immagine forse non fa benissimo alla filosofia.
Figurati quella pubblicità, di quella celebre bevanda, no? Che è veramente specchio dei tempi, l'immagine è tutto. Molti di voi non c'erano nei primi anni 90 quando quella bevanda dice l'immagine, no, è tutto. E effettivamente in questo mondo l'immagine è tutto, ma dovrebbe dire quasi tutto, perché poi dopo l'immagine vanno a vedere se ci sono dei contenuti. E anche su Instagram, ok, ci deve essere, bravo, posso citare, no, la influencer più,
certo,
famosa, okay,
sì,
a Ferragni. Io insegno un liceo e spesso si arriva a parlare anche dei lavori futuri. Ci sono i ragazzi che dicono: non mi piacerebbe fare, e la classe divide: ma cosa ci vuole a fare, come? Io mi fermo e dico: guardate, quello è un livello apicale. Io dico: poi possono piacervi o non piacervi i contenuti, ma quello è un livello alto. Tu arrivi lì se hai dentro delle cose, se hai uno spessore. Quelli che hanno spessore hanno fatto la canzone estiva, per capirci,
certo,
hanno,
certo,
fatto,
certo,
il boom,
video virale,
è finito lì,
certo,
cioè quella roba lì alcuni devono ancora capirla, ripeto, a prescindere.
Beh, molti sono morti e che non l'avevano ancora capita. Secondo te, signor Socrate, ti do anche del signorina Socrate, come si costruisce una credibilità da filosofa? Cioè, si studia, appunto, o poi c'è una parte in cui sei pronta a diventare filosofa, cioè a imporre un tuo pensiero, a proporre un tuo pensiero? Come funziona secondo te?
Cioè, ma proprio se io dovessi essere filosofa, come faccio a impormi?
Ah, intanto un po' tutti lo siamo.
No, esatto, dai, tutti lo siamo, ma secondo me...
tutti lo siamo, il prof stava andando via.
No,
stava già mettendo.
Ero serafico, ho messo il sigaro in bocca. Io...
Secondo me bisogna avere anche tanta fortuna, perché ovviamente tu puoi fare un certo tipo di fortuna perché nasci in un certo periodo storico, e quindi magari tu puoi piacere come filosofo perché in quel momento storico le persone ti recepiscono e hanno bisogno di sentire quello che tu hai da dire, che però è fortuna, cioè tu ti senti così perché ti senti così, ma non lo sai perché, e quello combacia esattamente con ciò con cui le persone hanno bisogno.
Okay,
scusate, mi sono incappinata. fortunata.
Di cui hanno bisogno.
No, chiaro, certo.
Esatto.
Certo.
E quindi sicuramente fortuna, però anche coraggio.
Forse anche visione.
Sì, esatto. Visione e coraggio, perché tu devi avere il coraggio di dire comunque queste cose. Perché se non le dici non saprai mai se gli altri hanno bisogno di sentirle dire. Quindi sicuramente coraggio di condividere le proprie idee, poi fortuna del momento. Da persona che fa il mio lavoro, anche comunque vicinanza alle persone. Le persone amano sentirsi vicine a te, sentire che tu sei al loro livello, sentirsi capite, sentirsi ascoltate, sentirsi comprese. E io quando mi arrivano messaggi del tipo, quando tu fai le storie, quando fai video, mi sembra di vedere una mia amica, cioè io ho raggiunto il mio obiettivo.
Okay.
Quindi per me un filosofo deve essere un amico in questo momento.
Nella storia della filosofia c'è mai stato il racconto di un contatto tra il filosofo e l'essere umano comune, che magari insomma ispirava anche alcuni pensieri?
Ma no, tornando al protagonista della nostra puntata, direi che Socrate era amato, adorato dai suoi allievi. Questa è la grandezza di Socrate, ed era anche ovviamente l'elemento più criticato. Cioè, tu hai creato una sorta di setta di ragazzi che gira con te per le strade.
Sono i followers di oggi,
sì,
no?
Sì, esatto.
Sì. Lo stesso dicasi per Platone, cioè l'Accademia era assolutamente composta da quasi anche adoratori di okay. Platone. Però se devo citarne uno, quello che io faccio anche un penso come porto la filosofia anche a teatro, io faccio un monologo, si chiama Muoio Ergo Sum, e racconto i filosofi a partire dalla fine, cioè dimmi come sei morto, ti dirò chi sei, e racconto la morte di 5-6 filosofi per poi presentarne il pensiero. E c'è un filosofo che sarebbe il leader assoluto oggi, che è Pitagora. Pitagora fonda una scuola che è una setta, Crotone.
Scusa se ti interrompo, avete tutti pensato al personaggio di Topolino? Sì, dai, no, un po'. Io penso che chi sta ascoltando...
Pitagora, sì.
Sì.
No,
aspetta.
Archimede?
Io lo confondo con Archimede.
Sì, eh. Anyway, okay,
lui fonda una scuola che è una setta a Crotone, e per entrare a far parte di questa scuola c'erano veramente delle prove da superare durissime, tra cui mesi di afasia senza parlare, perché prima di parlare devi essere in grado di ascoltare, e dunque se tu parlavi venivi espulso. Mesi, chi sta più senza parlare? E poi digiuno, bere zero alcolici, vini dell'epoca, ma soltanto acqua, mangiare poco, zero sessualità, dunque castità per purificare l'anima, perché la matematica per Pitagora era un percorso di purificazione dell'anima, perché Pitagora crede nella metempsicosi, cioè le anime si reincarnano e bisogna trasformare queste anime in vita nel più pure possibile per rendere la reincarnazione dopo di più alto livello, dunque reincarnarsi sempre in forme di vita meno, il recupero del, chiaramente delle filosofie orientali, problematiche, dilaniate. E tutti volevano entrare a far parte di questa scuola, e al contempo altri lo odiavano. Oggi Instagram, follower e gli haters. Era adorato ed era odiato, tant'è che poi fa una brutta fine, si racconta.
Cioè, anche questa visualizzazione è molto antica, ma è terribilmente contemporanea. Cioè, alla fine poi dico una cosa banale tra le tante, cioè non è mica la prima. Beh, è stato un po' pensato tutto.
Ma sì, ma pensa lui che com'era talmente leader. Ma cosa ti direbbero? Tu devi riuscire a convincere una persona che non ha bisogno di usare questo prodotto a comprare questo prodotto. Uh-huh. E Pitagora riusciva a convincere che le fave fossero un cibo impuro e dunque corrompeva l'anima. Perché le fave? Allora, lui era un vegetariano e lì ci sta. Gli animali, diceva già, uccisi, violenza, c'è una violenza dietro il mangiare la carne e tutto ciò corrompe l'anima. Ma le fave, ma perché? Perché lui era malato di favismo. Tu sei un genio, stai avendo una malattia, fai credere a tutti gli altri che mangiare le fave sia impuro, così eviti che nella tua scuola le fave circolino.
Geniale.
Perché tu moriresti. Io direi le chiavi,
sempre Pitagora,
sì, io direi il governo dell'Italia, non me ne voglia Draghi, facciamo guidare l'Italia a Pitagora.
Come è morto Pitagora?
sta scappando perché lui è un antidemocratico e è convinto che l'aristocrazia sia la miglior forma di governo, perché in democrazia prevale la mediocrità, ed è una vecchia argomentazione antidemocratica del mondo greco. A un certo punto i democratici di Crotone, di fronte all'ennesimo tentativo di Pitagora e i suoi uomini di rovesciare il governo, cosa fanno? Vanno, gli incendiano la scuola, scappano, e ci viene raccontato che lui viene catturato. Ma perché viene catturato? Si fa catturare perché di fronte a sé c'è un campo di fave, e lui, piuttosto che attraversare il campo di fave, si gira e dite: ecco mio amore.
Geniale.
A fronte di tutto quello che abbiamo detto, io avrei una domanda che chiude un po' tutto quello di cui abbiamo parlato. Visto che è tutto interessante anche per chi non studia filosofia, da studentessa a professore, perché la filosofia ha questa fama di essere una materia noiosa?
Parti tu, okay. hai gli studi filosofici più recenti.
Allora,
io sono dall'altra parte della barriera.
Io ho una frase qua davanti, se vuoi. Non
Google?
È tutto, sì, sempre chiaramente.
Il dio reale, perché Google è un dio, cioè non bisogna più andare a Delphi, basta.
Certo, non conosco altro dio al di fuori di Google.
Giusto.
Grande, sì.
Non è tutta noia ciò che pensa, disse uno. Poi vabbè, non c'è neanche scritto chi sia, però vabbè. Anyway.
No, allora, secondo me è vista come una materia noiosa, cioè potrebbe essere vista come una materia noiosa magari da chi non l'ha studiata, perché puoi avere questo pregiudizio, perché dici: oddio, sono cose, è gente che parla vanvera, a me non interessa, io la mia vita la vivo come voglio. Il fatto è che la filosofia per tanti versi secondo me è molto attuale, cioè quando la studiavo magari mi facevo i miei appunti, mi studiavo le cose, e poi erano cose che non è che applicavo nella mia vita di tutti i giorni, però mi facevano riflettere su cose che mi accadevano nella mia vita normale. Questo potrebbe essere un motivo. Poi ovviamente anche i professori, cioè se hai un professore che non ti piace ti fa odiare qualsiasi materia.
Certo.
Quindi io direi questo.
Beh, perché comunque fare il prof cioè deve avere una vocazione,
sì, sì,
superiore, no?
Allora qui i miei colleghi in generale direbbero: no Matteo, non parlare della vocazione, non perché siamo dei lavoratori tutti gli altri. E chiaramente è vero, uno che è una professione e come tale deve essere considerata, però al contempo, come altre professioni, non è una professione come tutte, perché serve l'empatia, di cui parlava prima Martina. Senza empatia è difficile innescare un processo di apprendimento, e secondo, serve la passione, perché le materie camminano sulle gambe degli insegnanti, almeno sino all'età di 18 anni. Mm-hmm. Cioè è difficile che ci sia proprio una passione. Ci sono i ragazzi, quelli che in quinta elementare vogliono fare gli ingegneri, in prima media vogliono già fare i medici, e in seconda superiore hanno deciso di fare gli architetti. Sono pochi, la maggior parte degli studenti sono un po', no, alla ricerca, e tu ti appassioni se c'è l'insegnante. Sono tanti proprio gli insegnanti che insegnano con passione. Rispondendo alla domanda tua, però ti dico che la filosofia oggettivamente è una delle materie più belle, perché non serve a nulla, e non servendo a nulla di pratico è libera dall'incombenza di dover produrre. Dunque è una materia di piacevolezza, perché a volte è così considerata. E qua c'è un problema, lo dico da insegnante di scuola: purtroppo le materie a scuola sono ingabbiate e perdono un po' di freschezza. Vale per la letteratura latina, francese, greca, alcuni ragazzi, vale per la matematica, la fisica. Di fronte alle materie un po' così inquadrate, classificate, schematizzate, alcuni ragazzi si perdono, alcune ragazze si perdono. Se poi le liberi, no, dalla dimensione prettamente scolastica, il voto, l'interrogazione, da quest'ora a quest'ora c'è biologia, da quest'ora a quest'ora, uh-huh, le liberi, molte di queste materie assumono freschezza. E tra queste materie la filosofia più di tutte.
Ma certo. No, soprattutto se poi il racconto lo fai su YouTube, per esempio. No?
Se lo fai su YouTube poi non...
Perché lì non c'è da quell'ora a quell'ora. Proviamo a chiudere con un pensiero che unisce oggi, cioè magari prendendo da un tuo pensiero Socrate tuo, o di Socrate che sei tu, o di quell'altro. Ma anche dal prof gli strappiamo un'ultima cosa, cioè proprio la frase, quella definitiva.
Per la nostra prossima foto di Instagram.
Esatto, frase pazzesca per la prossima foto di Instagram.
Ma secondo me
magari di Socrate.
Io sì. Di Socrate apprezzo molto la sua idea di di virtù. Una vita senza ricerca non è una vita degna di essere vissuta, e questo penso che sia il messaggio socratico più profondo.
Firmato Martina Socrate.
No, non me l'accollo, raga, è sua, non
è sua.
È
di Platone.
Ah, ecco.
Di Platone.
È sua, comunque.
Qui non voglio accoglierti in superfallo. Ricordiamoci sempre che Socrate non scrive
niente, lo sappiamo.
Per Socrate, e dunque tutto quello che noi abbiamo scritto.
Certo, ha scritto Platone. Però la frase è di Socrate. Cioè, il copyright
Platone
a chi lo diamo?
Dice che la raccontava sempre Socrate, dunque è di Socrate.
Ah, ok. No, più che altro invece ho letto questa di Steve Jobs, che è storica, no? Dice: baratterei tutto quello che ho per una serata con Socrate.
Anch'io, così lui con me, però
il nonno.
Il professore con... su WhatsApp,
chiaramente.
Chat famiglia.
Popper ci direbbe che questa frase la possiamo prendere comunque con tutte le pinze, perché non c'è la veridicità. Cioè, se lui avesse veramente barrato tutto il suo tipo, allora potremmo dire: ok, ti crediamo, Steve. Però è una bella frase, perché ci racconta una cosa che è ovvio, quando uno è talmente ricco spesso non viene creduto. Però bisogna anche provare a immaginare che quelle grandiose ricchezze non ti danno comunque il senso profondo della vita. Allora, alla fine, anche Steve Jobs ti potrebbe dire, e lo ha detto: però io baratterei tanto, non immagino, ma tantissimo, per una serata con una persona che ha fatto della ricerca del senso della vita il suo modo di vivere. E questo, secondo me, è il grande segreto dell'attualità di Socrate. Ripeto la frase: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Proviamo noi a alzarci il mattino e non avere questa stella polare, curiosità, ricerca, cadremo nella apatia e in quello che è il grande male della nostra epoca. E lì Nietzsche ha avuto il coraggio di guardarlo nell'occhio, questo male, negli occhi, che si chiama nichilismo. Nichilismo è quello che erode lo spirito vitale. Cioè, a un certo punto, quando il nulla permea tutte le cose e non c'è più un grande senso in quello che si fa, lì cadi veramente nel vuoto. Dice cadi nel vuoto, perché il vuoto c'è, e poi devi rialzarti, perché l'Übermensch, l'oltreuomo di Nietzsche, il famoso superuomo, è l'uomo che si erge, che si eleva a partire dal fatto che oggi il nulla è entrato nelle nostre vite, ma quel nulla va sconfitto diventando noi produttori di senso. E alla fine produrre il senso significa ricerca.
Pazzesco, io baratterei il mio smartphone per una serata col pro.
Vabbè, dai, ritornerò. Facciamo qualcosa con Martina.
Sarebbe epico.
No, sarebbe figo.
Dai, ci sentiamo.
Domani torni alla classe dei tuoi studenti. quando puoi tornare?
Mercoledì.
Settimana prossima, ospite Socrate.
È
bella come idea, no?
No, è una bella idea.
Però quando ho saputo che venivo qua, io sono andato un po' a scoprire, no?
Okay.
Chi era, i miei allievi la conoscevano.
Ha fatto il fact check tra gli allievi. cosa
no, dice? No, gli ho tolto. Sì, produce, no, è creata, quelle cose lì.
Okay.
Tanto. E anche lì, chiaramente, ci sono tutte una serie di ragazzi che seguono, ovviamente.
Assolutamente.
E io
sono
un curiosone, vado, guardo e imparo.
Che bello, Martina.
Mm-mm.
Vero?
Sì, no, mi mette sempre un po' ansia sapere il giudizio di quelli più piccoli di me. Perché tipo io ho mio fratello che ha 5 anni meno di me, e lui è veramente brutale. Cioè, è molto utile per me perché è brutale. Però, cioè, hanno proprio un modo diverso di vedere le cose. Non mi ritengo vecchia, però comunque
Non lo sai.
No.
stai dicendo che si sta sviluppando un nuovo pensiero ancora, no?
Sì, sì, cioè io sono già indietro rispetto a lui, quindi
sì.
Cioè non è che mi mette ansia, però mi agita un po' sapere,
certo,
quando quelli più piccoli guardano i miei video, perché dico: chissà cosa pensano, no?
Chiaro.
Più di quelli grandi.
Chissà cosa pensano quando vanno su Barba Sofia su YouTube.
Tendenzialmente uso per studiare tantissimo e poi per informarsi, perché io tengo anche delle un po' così rubriche di un po' di attualità, e quello che però mi dà veramente tanto tanto, mi rende orgoglioso, come per orgoglio è un sentimento anche un po' pericoloso, però quello che mi rende un po' orgoglioso è sapere che le persone si ritagliano del tempo per andare ad ascoltare lezioni di storia, di filosofia o di attualità, tendenzialmente con la mia modalità, che sono zero effetti speciali, ma una telecamera rivolta su questo volto con barba ormai canuta che parla. Dunque loro si fanno accompagnare in un racconto. questa cosa
e imparano, no? È l'internet quello bello, no? Quello da cui si
quello hard,
quello hard. Grazie mille prof, grazie mille Martino,
grazie a voi.
Ciao.
DJ Viral, il talk
di e con Wad e Kendrick Lamarta, riprese e montaggio di Barbara Blago, supervisione tecnica di Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.